stesse la mia bocca sorride al contrario. Sarò invisibile, abbasso leggero, ti prendo la voglia senza il tuo permesso.
Nel fondo di un caffè, dentro una sfera, tu sembri un ladro, io sono una strega. Troppo diversi dal resto del mondo, ma ci confonderei dentro la folla mentre si finge per restare a galla.
Buonasera a tutti e a tutte, grazie di essere qui dall'Auditorium Demetrio Stratos di Via Olearo 5, Radio Popolare Live Pop. Benvenuti e benvenute a tutti e a tutte, la musica dei John Qualcosa, grazie. Ambra Marie, Raffaele D'Abrusco, Il ladro e la strega, il pezzo che abbiamo appena sentito, questa serata di Live Pop dedicata ad un anniversario, un compleanno importante, una trasmissione storica di Radio Popolare. Eddie Berni qui accanto a me.
Ciao, buonasera.
Autore e conduttore, nonché titolare di questa trasmissione che compie 30 anni, Camera Sud.
Sì, è molto bello compiere 30 anni avendone 61, ragazzi. Fatelo anche voi, cioè, è veramente una figata.
Beh, effettivamente sì, poi ci racconterai man mano nel corso della serata come hai fatto. Sì, e non svegliamo proprio tutto adesso nell'incipit.
Io direi però che dobbiamo partire con la sigla della trasmissione perché ci tocca. Quindi,
decisamente sì.
3, 2, 1.
Via.
Camera assurda. 30 anni di radio per anime volanti. Beh, questa è la sigla storica del programma, l'Iconis Giovani d'Oggi, l'ho scritto anche più volte perché molti hanno chiesto di chi era questa canzone, eccetera, eccetera. È stato il mio primo approccio col jazz, penso che fortunato che sono stato. Insomma.
Uno dei primi amori, parleremo anche d'amore,
sì,
questa
certo,
serata.
Sì,
insomma,
sì, certo,
abbiamo
sì.
tante cose di cui parlare, però ti chiederei così in prima battuta di ricordiamo che appunto siamo in diretta sulle frequenze di Radio Popolare. Qui abbiamo tante persone dal vivo, però magari la speranza è sempre quella che ci possano essere delle persone che non hanno mai ascoltato Camera Sud, e quindi ti chiederei subito magari di raccontarci come nasce Camera Sud.
Allora, nasce nel 1996 come necessità mia di raccontare un mio periodo difficile, stavo male, però era difficile raccontarlo radiofonicamente, non era neanche corretto. Allora ho deciso di provare a leggere racconti di altri mettendo musica, che è sempre stata la mia passione, in qualche modo in collegamento. Era una cosa che all'epoca si faceva molto poco, l'ha fatta magari l'anno prima Baricco in televisione, però in realtà radiofonicamente non la faceva ancora nessuno, e mi sono messo lì a fare questa cosa. E c'è anche un fatto da dire: sono andato a occupare una fascia che nessuno voleva fare a Radio Popolare, perché la domenica all'una e mezza, ma chi?
È di Berni Camera Sud.
Esatto.
E per fortuna diranno tanti.
Ed è anche uno dei motivi per cui il programma, c'è anche un altro motivo, ma uno dei motivi per cui il programma è sempre stato registrato. Perché figurati se io vengo in radio alla domenica, all'una e un quarto.
Live.
Cioè, ma no, cioè, era perfetto registrato, e quindi è andato registrato. E quindi è partita nel 96 e doveva essere un programma solo estivo, ed è rimasto in onda per, non so esattamente quanto, ma tipo una quindicina d'anni, tutte le domeniche, insomma.
Struttura tipica, lettura, musica, lettura.
Sì, si parte col brano Il desiderio, poi c'è la prima lettura, poi ci sono tre brani in fila, poi c'è la seconda lettura e poi c'è la chiusura, dipende dal tempo, da quello che si legge, eccetera, eccetera, perché poi a volte ho letto anche cose tanto lunghe, quindi insomma non c'era tutto questo spazio per fare altro, insomma.
Noi rispettiamo questa struttura alla quale tante persone sono affezionate, quindi direi partiamo con il primo brano del desiderio.
Il brano Il desiderio. Desiderio, sì, che è sempre stato un tentativo di raccontare attraverso la musica quello che era un mio pensiero, un mio desiderio, una mia voglia, insomma. E in questo caso passa attraverso la musica di John Qualcosa, che comincio a ringraziare già da adesso, ma insomma andremo avanti tutta sera.
E
la canzone si chiama Bicchieri bassi ed è una canzone che ha a che fare meravigliosamente col concetto di viaggio. Viaggio che va oltre, può essere un viaggio fisico, un viaggio mentale, le cose che cerco di raccontare attraverso le parole che leggo, no? Viaggiare con la testa attraverso le parole degli altri. Qua si viaggia attraverso la musica di John Qualcosa, sono molto profondi, sono molto veri, ed è secondo me un privilegio poter ascoltare questa canzone qua dal vivo. John Qualcosa, Bicchieri bassi.
Carezza di una sera, di un'estate,
le tue iniziali in ceralacca sulle lettere e il vino rosso dentro quei bicchieri bassi fra le canzoni di paese, quel tuo vestito da far girare la terra e la mia testa. Non si ferma il treno e vaffanculo ai tuoi rimpianti, si corre a perdifiato nello stomaco del vecchio continente, con un fiore tra i capelli. Ancora tu, che poi si parlerà di casa, anche se casa non c'è più. Si tornerà più a casa, perché la casa non c'è più. Dov'è quella carezza di una sera, di un'estate? Le tue iniziali in cera lacca sulle lettere, il vino rosso dentro quei bicchieri bassi, fra le canzoni di paese. Vestito da far girare la terra e la mia testa. E la mia testa. E la mia testa. E la mia testa.
Che meraviglia, effettivamente ci ha trasportato da qualche altra parte, esatto. Ognuno, ognuna credo in un altrove diverso.
Ognuno si fa il suo viaggio.
Ognuno fa il suo viaggio, decisamente sì. Sì. Eddie, ma a proposito di dove tu conduci poi i tuoi ascoltatori e sì, le tue ascoltatrici, come scegli i pezzi, le letture che fai?
Che domandona. Allora, in realtà le cose che mi piacciono, le cose che mi emozionano, a volte va veramente a periodi storici, cioè ci sono cose che non amo e che anni dopo riprendo, tiro, a volte apro a caso e il caso mi aiuta, cioè, sembra un po' una roba da
ti lasci ispirare.
Sì, da pazzo scatenato. Parzialmente è così, ma in realtà c'è davvero un'ispirazione di fondo, insomma, no? Cioè, dipende da come sto. Poi adesso per fortuna sto molto meglio di quando ho iniziato, quindi insomma, ecco, diciamo che la situazione è andata sotto controllo.
Proponi anche cose magari diverse.
Sì, sì, no, per esempio leggo anche cose dedicate ai bimbi, cose dedicate a cose proprio decisamente più oniriche, mettiamola così, no? Però diciamo che io di principio leggo molto, ma soprattutto Camera Sud mi ha insegnato a leggere, perché io leggevo meno prima di fare questo programma. E certo, poi a un certo punto oh, devo leggere qualcosa, ah, allora si va, si compra, si legge, si fa, eccetera, e si porta a casa il risultato, spero.
E questa sera che cosa hai scelto come prima?
Allora,
come
la prima cosa che leggiamo è un classicone di Camera Sud che leggo da tutti gli anni, ormai da, credo, una, forse dall'inizio quasi, insomma. È un libro, faccio vedere a chi è presente, insomma, di Travero e Feltrinelli, di Manuel Vicent, che si chiama Mediterraneo, mare interiore. Ed è un libro di questo scrittore catalano che sostanzialmente naviga nel Mediterraneo, navigando nel mare, navigando in se stesso, navigando nel mondo, insomma. E c'è un pezzo che si chiama, che inizia un capitolo che si chiama Il diario di Epicuro, che è un viaggio dentro se stessi, però la metafora è quella del mare. E visto che siamo in una Camera Sud, come dire, il mare direi che è quantomeno
molto presente,
importante. Sì, sì. Peraltro il titolo rubato al disco di Vinicio Capossello, ovviamente, insomma, che lo sa comunque, quindi non mi ha detto niente, quindi penso che non mi denuncerà, lo potrà
referenza concessa.
Sì, esatto. Per cui, Giulio, se facciamo partire la base, cominciamo a leggere, dai. Sei altro che un po' di acqua salata. In questo consiste la tua sostanza. L'umanità è una forma diversa di mare e la saggezza deriva dal conoscere o esplorare proprio il mare che ognuno di noi si porta dentro. Se vuoi essere libero, mettiti comodo. Siediti sopra la tua poltrona preferita e mentre i gabbiani gridano sulla tua testa nel cielo della stanza, lascia che la mente si immerga lentamente nelle grotte sottomarine della tua carne. Rilassati, fratello. Hai il petto pieno di pesci rossi, le cui squame iridescenti illuminano intermittenza l'anfora del cuore adagiata su un banco di sabbia. L'anima è una dolce deriva interiore, una corrente d'acqua azzurra che ti attraversa. La massima profondità che puoi raggiungere col pensiero non andrà mai oltre la pianta dei piedi, però scendendo col pensiero fino a loro, trasformata l'altezza del tuo corpo in uno strapiombo sommerso, forse scoprirai lungo il cammino grotte e burroni interiori, dove alcuni squali scuri si confonderanno coi tuoi desideri. E le alghe nelle viscere considereranno l'ultimo bagliore del tuo cervello quando sarà sul punto di posarsi sul fondo. Questa immersione è un buon esercizio per scrollarsi di dosso l'io, questo re che è solito scegliersi come trono la bocca del tuo stomaco. Scioglilo nell'acqua salata e poi buttalo fuori per la sentina. Sapere che chiunque è mare ha anche un altro vantaggio. Uno naviga gli altri esseri umani quando li ama. Non pensare, non aspettarti niente, cerca soltanto di immaginare il tempo come una dolce marea che ti conduce verso quella baia eternamente proibita che hai sognato un giorno, e una volta lì aspetta che le onde si infrangano contro la tua memoria. Se vuoi essere libero, cerca di rifugiarti nel litorale di te stesso. Per far questo è sufficiente sedersi sulla tua poltrona preferita, chiudere gli occhi e ascoltare il mare dentro di te. A quel punto lascia che la memoria si immerga dolcemente nell'acqua del tuo corpo finché non raggiunga la profondità dei talloni. Laggiù sono rimaste fin dall'infanzia alcune monete d'oro incise nella pianta dei piedi. Con esse puoi comprare il destino.
Piuttosto bello.
quantomeno il titolo è di per sé affascinante. Ne regalo un mazzo quando torni, poi ti porto via come anni fa. Davvero ti ricordi a far le corse a lungomare sulle spiagge della Francia, dove sono tutti così ostili. È una questione in un accento, poi ti ho perso dentro al vento. Villaggi di poeti, cantanti e giardinieri, sempre avuto un debole per la musica francese. Je suis la vie, mon ami, bonjour à tout le monde. Ai, poi ti porto via come anni fa. Davvero ti ricordi a far le corse a lungomare sulle spiagge della Francia, dove sono tutti così ostili. È una questione in un accento, poi ti ho perso dentro il vento.
Fiori del male, John Qualcosa. Ricordo, siamo in diretta all'auditorium di Metro Stratos, l'Hip Hop per i 30 anni di Camera Sud. Di Berni, c'è una lettura che magari nel corso di questi anni ti ha particolarmente segnato, che magari hai capito anche meglio grazie alla condivisione, grazie all'averla poi mescolata anche con la musica?
Sì, ma non so dirti qual è. Nel senso che sicuramente un sacco di cose che ho letto mi sono piaciute, mi sono ripiaciute. La stessa cosa che ho letto adesso di Manuel Vincent è sempre un viaggio incredibile, no? Perché ti serve essere disteso. E tra l'altro, una cosa che mi hanno detto più di una volta, no? Più di una persona ascoltando Camera Sud dorme. E io trovo questa cosa meravigliosa. Cioè, dal punto di vista radiofonico è sbagliato, ma il fatto.
Però dal punto di vista di vita è utile.
Ragazzi, faccio dormire senza, non costa niente, non prendete pillole, è fantastico, è meraviglioso, no? Allora, leggere cose così rilassanti fa questa differenza, e quindi bene. Camera Sud è un orario perfetto, anche perché in quell'ora lì uno mangia o uno si è appena svegliato che ha fatto la notte, eccetera, quindi c'è una roba di sottofondo, bassa, con la musica dolce, con delle letture dolci. Va benissimo, no? È il famoso segreto del racconto delle favole, no? Da bambini ti racconta la favola e uno è contento, ecco, è la stessa cosa. Quindi dirti qual è la lettura che fa la differenza, non lo so, ce ne sono due o tre, una è questa, che mi piacciono tanto e che ho sempre seguito, sono degli autori che seguo tantissimo, dopo leggerò qualcosa di Osvaldo Soriano, che è uno dei miei preferiti in assoluto, insomma, però sono tanti e cerco ogni tanto di variare, perché dopo un po' dico, ma leggo sempre la stessa roba, quindi vero che dopo un anno uno se la ricorda, però insomma.
Però comunque questo programma ti ha regalato tante cose, anche tante interpretazioni, poi so che ti ha regalato anche molto di più, ma
sì.
Ci arriviamo, ci arriveremo piano piano, avevo detto appunto, avremmo parlato anche d'amore. Torniamo un po' alla musica,
sì.
Perché non voglio togliere spazio ai John Qualcosa.
La scaletta di Camera Sud prevede tre brani in fila e quindi John Qualcosa faranno.
Tre brani in fila.
Thank you. giorno che ti ho conosciuto, piovevan triste e fredde gocce dentro il cuore. Stretta in un cappotto ti ho sorriso appena appena, sembravi familiare come un angolo di casa, come se ti avessi già consumato in una vita precedente, come se ti avessi già capito in mille giorni differenti. Sono i miei capelli che azzurro cielo sfaccia l'azzurro. Sembra vero che c'è un tempo per lasciarsi e rincontrarsi senza farsi male in un giorno che hai provato a cancellare. Beata inconsapevole, dimentica del mondo. Ho strappato tutti i fogli bianchi al tuo diario, lasciata dondolare dentro un vortice di nulla. Ho chiuso già le porte alla mia memoria, come se ci fossimo già torturati di discorsi e convenzioni, come se ci fossimo già nulla. Sì, però rimani. E sono i miei capelli che azzurro cielo, ed ero bella io per te. Ridimmelo, perché ho quasi freddo adesso che sei andato. In fondo già capito che non ti dovevo cancellare. E sono i miei capelli che azzurro cielo sfocia l'azzurro ora per te. Non sembra vero che c'è tempo per lasciarsi e rincontrarsi senza farsi male in un giorno che ho provato a cancellare.
Grazie. Adesso dimostriamo che abbiamo una voce anche noi. Anch'io. Grazie. Questo era Sfacciolo Azzurro, che è un riassunto per chi non si fosse visto Eternal Sunshine of the Spotless Mind, poi meravigliosamente tradotto con Se mi lasci ti cancello, che era proprio chiaro che fosse quella la traduzione. Adesso vi facciamo ascoltare un brano che si intitola Venere senza colori.
Colori lavi spesso i cerchi nel grano dalla finestra, sicura che fossero impronte di astronavi, per non sentirti davvero sola dentro il cosmo. Così senza colori, dico, perso nel fuori, senza colori.
Grazie. Allora, adesso questa è la canzone che dà il titolo al nostro secondo disco. Si intitola Cani come figli. Quasi non torno. Conoscimi ora dal porto di Marsiglia, ostriche vasti se vino rosso nei castelli, pensiamo tra i capelli. Cani come figli,
La trilogia dei John Qualcosa, Fascello Azzurro, Venere Senza Colori, Cane Come Figli, grazie ancora per la vostra musica. Eddie,
sì.
Arriviamo al momento di una seconda, sì, di una seconda lettura,
sì.
Come la prima ti chiederei, questa invece come l'hai scelta e... perché proprio
allora,
i pezzi di Soriano?
Il libro si chiama Pensare con i piedi e Soriano mette insieme più cose, nel senso la passione per il calcio da bambini, è una grande malinconia e solitudine data dall'essere nato e vissuto in Argentina con un padre matto, sempre in viaggio, eccetera, eccetera, e una straordinaria capacità di essere visionario, che è proprio la caratteristica principale di Soriano. Dopodiché l'ho scelto perché dentro questo racconto che si chiama Primi Amori c'è dentro sia il calcio da bambini che il primo amore, e quindi ci sta proprio bene perché sono due delle cose che ho trattato con più piacere all'interno del programma, insomma.
E anche due tuoi amori, evidentemente,
sì,
la lettura,
certo,
e il calcio.
Certo, sì, ma anche l'amore. Perché
ma anche
comunque,
l'amore.
Insomma, sì, certo, perché si vive per l'amore, mica per
decisamente
altro, cioè,
sì. Quindi... per amore della radio, per amore,
certo,
della,
sì,
musica,
certo,
e per amore,
sì,
di tante,
sì,
altre cose.
Sì, 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 esatto. E come sai, anche per amore dell'amore, perché...
ci piace essere innamorati.
Sì,
in fondo,
quello sì,
sì.
E in più io devo a Camera Sud... la mia storia d'amore con mia moglie, con Laura, che è qua presente.
E questa è la storia straordinaria,
sì,
di questi,
sì,
30 anni,
sì,
possiamo dirlo,
sì,
che
sì,
è qualcosa,
sì,
che non credo hai mai raccontato in radio questa,
no, in radio
questa
no,
retroscena.
In radio no, beh, semplicemente mi ha scritto, era un'ascoltatrice, arrivavano tante mail, non mica rispondevo sempre, però non le ho risposto, mi ha riscritto. A quel punto...
ha riprovato.
Le ho scritto, siamo visti una volta, ci siamo annusati, ma, poi ci siamo rivisti dopo, e poi ci siamo rivisti dopo, e dopo una settimana vivevamo insieme. Questo è il concetto base, insomma, ecco, cioè, alla fine
e
è
da
andata
lì
così.
Sono passati ben 24 anni, dico,
esatto,
bene?
Esatto, sì, sì.
Una,
sì,
lunghissima,
esatto,
storia d'amore.
Dal 2002, esatto, dal 2002, insomma, sì. E quindi è, come dire, questa trasmissione sono affezionato, ecco.
Decisamente sì, ti ha regalato tantissimo, ti,
certo,
ha dato,
sì,
tantissimo.
Sì, sì. Per cui niente, se andiamo con questa seconda lettura, tratto da Pensare con i piedi, Einaudi Tascabili, eccolo qua, Osvaldo Soriano, lo consiglio assolutamente a chi non lo conosce, ha scritto dei libri meravigliosi, dei racconti brevi fantastici, questo è un racconto breve appunto che si chiama Primi Amori, dura un po' di più di quell'altro, però insomma so che gli ascoltatori di Camera Sud non si addormentano, via, ecco,
non quelli qui in auditorio, ma
non qui in auditorio. Si spera. Se proprio volete, fatelo, facciamo finta di niente. Base, grazie.
Thank you.
Tutte le volte che comincio un viaggio lungo, ricordo alcune cose di quando ancora neppure sognavo di scrivere romanzi all'alba, né di prendere aerei, né di dormire in alberghi lontani. Quelle immagini vanno e vengono come una maca vuota. La mia prima fidanzatina e il mio primo gol. La prima fidanzatina era una ragazza dai capelli nerissimi, timida, che adesso sarà sposata, avrà figli in età da rock and roll. È stato con lei che ho fatto l'amore per la prima volta un lunedì del 1958 nell'ora della siesta, in una fila di poltrone sgangherate di un cinema vuoto. Prima di arrivare a questo, un altro giorno d'inverno, sua madre ci aveva sorpresi nella penombra del botteghino con gli indumenti in subbuglio e lì per lì gli aveva rifilato due ceffoni che ancora sento risuonare, lontani e dolorosi, nell'eco di quegli anni di frondizismo e di resistenza peronista. Il padre era pelato, permaloso, masticava sigari e mi salutava controvoglia perché aveva abbastanza problemi con un'altra figlia che rincasava all'alba in macchina con un tale che lui non conosceva. La mia fidanzatina e io avevamo 15 anni e sul far del pomeriggio, siccome il cinema era chiuso, ci sedevamo in piazza e ci scambiavamo carezze finché non compariva il vigile del quartiere. Non c'era granché per divertirsi in quel paese, le vie erano di terra e per vedere l'asfalto bisognava arrivare fino alla strada che correva dritta fra dune e fattorie da General Roca a Neuquén. Qualunque cosa arrivasse da Buenos Aires si trasformava in un avvenimento. Erano 36 ore di treno, oppure c'era un aereo costosissimo e pericoloso e così ricordo solo la visita di un boxer suonato che andava a Roca, quello della squadra di Banfield, esausta e diretta a Neuquén, e quella di certi tipi che si facevano passare per Los Panchos e riempivano il salone delle feste al club Cipolletti. I giornali della capitale impiegavano 3 giorni a arrivare, non c'era neppure una libreria né un posto in cui ascoltare musica o assistere a un po' di teatro. Ricordo un circolo di fotografi dilettanti e la banda del reggimento che una volta al mese veniva a suonare musiche marziali per la patria. Perciò rimanevano solo il calcio e le corse di moto che cominciavano ad andare di moda. Quando la madre aveva dato quei ceffoni alla mia fidanzatina, io frequentavo l'istituto tecnico e non avevo ancora segnato il mio primo gol. Giocavo in uno di quei campetti fatti di ragazzi di quartiere e qualche volta riuscivo a metterla in porta, ma quei gol non contavano, perché tutti pensavano di farne altri migliori, con tanto di pubblico, con le nostre fidanzatine tremanti di ammirazione. Di certo eravamo terribilmente macisti, perché crescevamo in un tempo, in un mondo, che erano così e non si mettevano in discussione. Un mondo di soldati rivoltosi, di gerarchie consacrate, di maschi frequentatori di postriboli, di ragazze tutte dedite ai lavori di casa, sul quale presto sarebbe caduto come un'alluvione la furiosa baldoria degli anni 60. Ma alla fine dei 50 ci piaceva maturare in fretta e vincere in qualcosa di virile e sciocco come le corse in moto o le partite di calcio. Io mi procurai diversi colpi alla testa prima di convincermi che non avevo nessun talento per le piste. Mio padre aveva l'abitudine di accompagnarmi per sistemare il carburatore e regolare l'accensione della Teulelce, ma mia madre soffriva troppo e tagliare le curve e scalare le marce erano cose che mi lasciavano indifferente. Il pallone era un'altra cosa. Avevo l'impressione di guadagnarmi qualche attimo di paradiso ogni volta che entravo in area e mi ritrovavo tra due disperati che si credevano macellai e assassini. Ricordo un numero 2 che poteva avere 26 anni col fazzoletto legato alla fronte e la medaglietta della Vergine che per intimorire gli attaccanti raccontava di dover scontare un omicidio nella provincia di La Pampa. Lo ricordo con un certo affetto anche se mi ha rovinato una gamba perché era lui a marcarmi il giorno in cui segnai il mio primo gol. Ci dava giù dura e con tanto entusiasmo che come il leggendario difensore Rubén Marino Navarro lo chiamavano Hacha Brava, l'ascia selvaggia. Giocava inamovibile nella selezione dell'Alto Valle e in quel posto e in quegli anni erano pochi gli arbitri che avrebbero rischiato la vita per un'espulsione. La mia fidanzatina non veniva alle partite, studiava da maestra e la vedo ancora col grembiule all'uscita da scuola che mi cercava con lo sguardo. Un giorno i miei genitori erano in viaggio e io pretesi che venisse a casa mia, ma fu un vero fallimento con pianti, rimproveri, inquietudini. Magari leggerà queste righe e ricorderà il profumo delle mele di marzo, la sua paura e la mia inaudita goffaggine. Per un paio di mesi prima che la conoscessi era stata la ragazza del nostro centro mediano e qualcuno mi disse che lui si vantava di averle messo una mano sotto la camicetta. Questo me lo rendeva insopportabile. Ero tanto geloso di quell'immagine del passato che quasi smisi di salutarlo. Il ragazzo era alto, piuttosto magro e calciava come un cavallo. Io mi mordevo le labbra laggiù, nella solitudine del numero 9, quando mi facevano dei falli lui si prendeva la gloria della punizione infilata in un angolo come una cannonata. Se lo cito oggi, ancora con un certo fastidio, è perché prese parte a quella vittoria memorabile perché senza il suo gol il mio non avrebbe avuto la gloria che ha. La mia fidanzatina ammetteva di averlo baciato, ma negava che l'odioso personaggio l'avesse meno la mano nella scollatura. A volte mi rassegnavo a crederle, e altre sentivo come se un ago mi attraversasse le viscere. Ascoltavamo rock di Billy Cafaro e forse di Eddie Pechenino, ma io non andavo a ballare perché mi sembrava roba da donnetta. In realtà non trovai mai il coraggio, e se poi dopo a Tandil mi ritrovai in qualche festa improvvisato o in un ballo dell'Indipendente, è stato perché ero completamente ubriaco e andavo dietro una bionda che non si lasciava abbordare. Passavamo il tempo al cinema a carezzarci sotto il suo cappotto che ci copriva le gambe e credevamo che il padre non se ne accorgesse. Forse era così. Se ne stava chino, assente, masticando il sigaro spento, innervosito per il fumo e per il calore della cabina di proiezione. Ma la madre non ci perdeva di vista e quell'infelice pomeriggio d'inverno aveva fatto irruzione nel botteghino e aveva cominciato a mollare ceffoni alla mia fidanzatina. Seppi poi che facevamo l'amore tutti i giorni, ma allora supponevo che vi fosse un solo modo possibile e che se lei lo avesse accettato finalmente si sarebbe verificato il momento più glorioso dell'esistenza. E quell'istante in una vita normale è paragonabile solo a un altro istante, quando il pallone entra davvero in una porta per la prima volta e non c'è Dio più felice di uno che esulta a braccia aperte, urlando verso il cielo. Quel tale, 30 anni fa, sono io. Ancora oggi in un eterno replay, corro a cercare gli abbracci e ascolto in sordina il rumore della tribuna. So che queste confessioni contribuiscono al mio discredito nell'alta torre degli scrittori, ma io continuo a essere lì, in agguato fra il 5 che mi spintona e Hacha Brava che mi tira per la maglia mentre stiamo pareggiando e un'ala col ciuffo imbrillantinato tira un rasotella centrale nel mucchio alla sperandio. Il respiro mi si è arrestato, ma sono lucido e freddo come un killer. Il nostro centromediano ha appena pareggiato con un tremendo tiro da 30 metri che ho festeggiato senza abbracciarlo. E in questo contropiede, ormai verso lo scadere del tempo, intuisco segretamente che la mia vita cambierà per sempre. La paura di perdermi nel groviglio di gambe, nell'inferno di urla e gomitate, è ormai passata. Il 10, che è un veterano di mille battaglie, arriva in diagonale e manca la palla, perché il destro gli serve solo per stare in piedi. Inesorabilmente quel gesto fallito spiazza tutta la difesa e il pallone finisce rotolando alle spalle del 5, che si gira disperato per metterlo in corner. Allora arrivo io, come i nostri nei film, col piede morbido per non far alzare il tiro e colpisco forte, in diagonale. E anche se non sembrerà vero, quell'immagine è ancora viva in me, quale che sia l'albergo in cui mi trovo. Come l'altra, nell'ora della siesta, nella poltrona sgangherata del cinema deserto. Ci baciamo e, senza volerlo, perché i ceffoni le bruciano ancora sulla faccia, la mia prima fidanzatina finalmente si abbandona e mi accoglie, mentre i suoi seni, che forse una volta avevano accettato la carezza del nostro spregevole centromediano, tremano e trottano, scappano e scoppiano. Oggi che le nostre vite sono accanto ad altri e il mio albergo è tanto lontano dal suo. Sai
sai sopravvivere gli amanti. Notte sarai per sempre.
Grazie. Sopravvivere agli amanti, già un qualcosa che approfitto sin da ora di ringraziare Ambra Marie, Raffaele D'Abrusco per averci accompagnato in questo compleanno speciale.
È stato un onore, come diceva il capitano del Titanic, però in questo caso spero che vada meglio.
Grazie Ambra.
È veramente un onore suonare per voi, no? Era l'orchestra del Titanic, non il capitano, però vabbè, comunque sia.
Vabbè.
Beh, proprio per propiziare
la
un futuro...
La fine è la stessa comunque. Okay.
Cioè, ma abbiamo cominciato parlando di mare, quindi in quel caso...
Effettivamente. Beh, per propiziare un futuro migliore di quello del Titanic,
sì.
Concludiamo con un augurio, visto che è un compleanno, gli sì. Auguri che fai a Camera Sud per i prossimi 30 anni.
30?
Di più?
Ma no, non sei matta.
Sei
no.
Stanco? Allora,
no, non sono stanco, ma
allora.
Voglio dire, si arriva a un certo punto in cui bisogna anche, ecco, c'è stato un momento in cui volevo smetterla e all'epoca Piero Scaramucci e Alessandro Becchi, che erano direttori dei programmi, mi guardano e dicevano, sei scemo.
Cioè, no.
No, ma no, ma io potrei farlo fare a qualcun altro. No, non se ne parla.
E allora non ora, dai.
No, no, figurati, vado avanti, quest'estate si riprende, ci mancherebbe assolutamente, insomma, non non lo so quanto va avanti, Giulia, non lo so.
Un augurio, che non cosa so. Ti auguri?
Puoi farla tu, no? No, mi auguro di poter continuare a fare questa cosa e mi auguro che la radio che si riesce a fare, la Radio Popolare, diventi sempre più facile da ascoltare e da sentire, e che Radio Popolare cresca ulteriormente come qualità e come attenzione agli ascoltatori alle cose. Questa sarebbe la cosa migliore, compreso Camera Sud, ovviamente.
Allora un augurio te lo faccio io, sì. Che Camera Sud possa arrivare anche alle nuove generazioni e, perché no, magari far incontrare anche nuove persone.
Sì, no, volentieri, va bene.
E quindi far sbocciare nuovi amori.
Va
Questo
bene.
È un augurio che ti faccio io.
Grazie, rifacciamolo. Allora, un applauso a Giulia Strippoli che ha condotto questa puntata
Grazie.
Speciale di Live Pop. Grazie a Giulio che ci ha fatto la regia con grande attenzione e cura. Chiudiamo con John Qualcosa.
Chiudiamo con John Qualcosa, pezzo, diciamo, speciale per sì. questa chiusura. Grazie ovviamente Eddie Berni.
Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori.
Grazie John Qualcosa, a voi.
Grazie, grazie Eddie, grazie Radio Popolare, questa è la radio che piace a noi, quindi grazie di cuore per averci voluti. Questa è una carezza per salutarvi.
Qui con me, questa stanza non ha più pareti, ma alberi, alberi infiniti. Quando sei qui vicino a me, questo soffitto violano non esiste più. Io verrò il cielo sopra noi che restiamo qui abbandonati come se non ci fosse più niente, più niente al mondo. Suona un'armonica, mi sembra un organo che vibra per te, per me. Sono l'immensità per te e per me. E per te e per me.
Grazie a tutti e a tutte.